credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Nono incontro. Il censimento.
Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. E da qui, amici in ascolto, dall'inizio del capitolo secondo del Vangelo di Luca, che riparte la nostra avventura alla scuola di Maria, guidati da Don Fabio.
Ecco, come abbiamo ascoltato, oggi entreremo nella parte dell'avventura della fede di Maria che riguarda il momento della nascita di Gesù. Noi dobbiamo un po' ricordare delle cose che in questa avventura che stiamo vivendo insieme, ciò di cui ci occupiamo non è un'analisi completa del testo, ma di leggere dalla prospettiva della Beata Vergine Maria la sua avventura per guardare alla sua fede, per guardare a quello che lei deve vivere come un percorso di fede che dobbiamo fare anche noi, che possiamo fare anche noi. Ecco, abbiamo ascoltato come poi tutte quelle promesse meravigliose fatte dall'angelo, cantate da lei con allegria nel Magnificat, vengono a concretizzarsi. Uno potrebbe aspettarsi un ingresso trionfale, un ingresso straordinario. In effetti il testo parte dal trionfo, parte dal potere, ma ciò che dovrà vivere Maria sarà qualcosa di molto diverso. La storia che noi vediamo in questo capitolo secondo del Vangelo di Luca comincia proprio dall'imperatore Cesare Augusto, che emette un dogma, dice il testo greco. Beh, è un ordine, una definizione indiscutibile. Un ordine dell'imperatore, un ordine che incasella tutti nel suo sistema. È interessantissimo. Un censimento di tutta la terra. Interessante questa espressione, perché siamo di fronte a qualche cosa che prende tutta la parte conosciuta, tutti i luoghi abitati, il termine greco vuole indicare, dove stanno le case, dovunque si vive, in ogni luogo si viva. Ecco, quello che appare qui è che sembra che la vita stia tutta sotto il potere umano. È questa la cosa con cui noi dobbiamo un pochino misurarci oggi. Ovvero sia, sembrerebbe che tutto quello che ci capita ha un ordine solo, l'ordine delle nostre decisioni umane. E queste decisioni sono incastrate in sistemi di potere, in rapporti di forze. Colui che emette questo decreto è il potere romano, è l'imperatore. Noi non dobbiamo dimenticare che l'impero romano resterà come una coordinata imprescindibile del linguaggio del potere. tante cose che l'ellenismo non aveva prodotto, che il mondo, per esempio, dei poteri orientali, del vicino Oriente, l'Egitto, la Siria, la Babilonia, non avevano espresso questo linguaggio. Il linguaggio romano lo esprimerà, l'aquila, certe espressioni collegate proprio ai luoghi fisici, il Senato, il Campidoglio, tutte queste cose restano ancora oggi. È interessante come molti poteri si sono richiamati a Roma. Allora noi sappiamo che provvidenzialmente noi abbiamo qui una dimostrazione di quello che è proprio lo schiacciante elemento di forza che l'uomo sa produrre. E sembra che esista solo questo. E notare che tutti dovranno entrare, tutti dovranno essere censiti, misurati. Il termine è censimento, indica qualcuno che viene scritto, deve essere iscritto da qualche parte. Quando una persona diventa un'iscrizione, quando una persona, anziché essere una parola che si incarna come Cristo, diventa una carne che diventa solo una parola, una carne che diventa solamente un registro. È quando le persone vengono strumentalizzate, usate, divengono solamente parte di un sistema, parte di un elemento che funziona tutto con la sua propria legge. L'uomo, così mutevole, così cangiante, così fragile, così vulnerabile, diventa una casella di un impero. È qui che nasce Gesù. È interessante che Maria è chiamata a dare alla luce questo bambino in questo contesto. Allora, la prima cosa che dobbiamo notare è che la fede non va a cercare una zona diversa per manifestarsi. La nostra fede non sta cercando dove scappare fuori da questo sistema di potere. No, questo bimbo nascerà all'interno di questo sistema. Cosa curiosa. Ecco, la fede non cambia le cose dall'esterno, le cambia dall'interno. Il Dio in Maria opera non prendendo e portando da un'altra parte tutta la storia, ma restando nella storia che stiamo vivendo. Non dimentichiamo che questo bambino nascerà sotto la legge, sarà ucciso dalla legge romana. Nascerà con l'umiliazione di non poter essere accolto come la madre vorrebbe, come il padre vorrebbero, il padre putativo logicamente, e morirà come proprio nessuno vuole, come lui non vuole. Eppure questo sarà il piano di Dio. Quindi, per un decreto del potere costituito, Maria e Giuseppe devono partire. Giuseppe è dalla Galilea, dalla città di Nazareth, sale in Giudea, alla città di Davide. È interessante questa determinazione geografica in cui Maria deve stare appresso a che cosa? Al promesso sposo, allo sposo che ormai è tale, e lei deve stare in questa logica che sembra una logica di oppressione e invece sarà la logica giusta. È così che succede con la fede. Giuseppe deve andare a Nazareth. Perché deve andare a Nazareth? Non dimentichiamo che certi elementi noi li prendiamo dal Vangelo di Matteo. Il fatto che Matteo ci racconti tutta la nascita di Gesù dalla prospettiva di Giuseppe ci permette di apprezzare che Giuseppe è discendente della casa di Davide, come anche questo testo di Luca dice, e che lui dovrà dare il nome. E questo significa che nel Vangelo di Matteo appare la prospettiva per cui Giuseppe dovrà andare a Betlemme, perché a Betlemme c'è il riconoscimento del possesso davidico, della discendenza davidica. Ma noi qui stiamo leggendo le cose dalla parte di Maria. Allora, questo dato che è vero, che è certo, però in Luca viene letto secondo questa logica, che Maria deve andare appresso a questa cosa, che, ripeto, sembra sbagliata, invece si rivelerà giusta. come molto spesso succede quando uno legge le cose con la fede. Sembra di essere sballottati di qua e di là dagli ordini umani e invece uno misteriosamente va scoprendo il disegno, la filigrana del disegno di Dio. Allora spieghiamolo meglio. Perché Giuseppe porta questa ragazza che sta per partorire fino a un posto scomodo, lontano, montagnoso, dove dovrà appunto salire dalle zone galilee? Perché appunto deve farsi trovare là mentre c'è il censimento. Spieghiamo un pochino meglio cos'è questo censimento. Allora, Cesare Augusto perché fa partire questa incasellatura del suo impero? Ci sono molti motivi. Uno è di ordine militare. Un censimento fa capire la propria forza. Non dobbiamo dimenticare come il censimento viene esecrato. Nel secondo libro di Samuele si racconta di quando Davide fa il censimento, che è un atto di autocelebrazione, e questa cosa sarà un peccato gravissimo che porterà tanto del male al popolo, e lui riconoscerà di aver sbagliato gravemente. La scrittura porta questa memoria, e qui infatti Davide è anche citato in questo testo, perché è l'avo a cui si riconduce la discendenza appunto di Gesù stesso. Allora Davide sbagliò a fare il censimento, dimostrazione di potere e autocelebrazione, come abbiamo già detto. Ancora di più però dobbiamo considerare che c'è un problema di possesso, e infatti in questa logica noi capiremo il problema del luogo, del posto che Maria non trova. Il censimento aveva anche una finalità rurale. Qual era la forza economica fondamentale dell'epoca? Logicamente l'economia era un'economia rurale. Far coltivare le terre era fondamentale al tempo. Cioè, far coltivare le terre era una questione di economia che partiva, di denaro che girava, di benessere. L'imperatore allora fa partire il censimento, il quale fa così, funziona così. Il censore arriva, controlla se ci sono i padroni di un certo luogo, e se non ci sono, la terra è espropriata e viene data a qualcun altro. Sicché, praticamente, in capo alla fine del censimento, quello che succede è che tutti quanti hanno la terra e molte terre vengono rilavorate. Riparte l'economia, riparte tutta una agricoltura, cioè non ci saranno più zone abbandonate. Però questo significa anche che tutti quelli che hanno il diritto di rivendicare un possesso su qualche zona devono stare lì quando passa il censore. Allora a Giuseppe tocca partire, perché deve stare lì a Betlemme nel momento in cui passerà il censore. Dovrà aspettare finché arriva il censore e dovrà essere anche lui riconosciuto fra coloro che fanno parte del possesso di quella zona ben precisa. Non è un posto qualsiasi, è Betlemme. La storia ha annunziato che lì nascerà il Messia. Giuseppe ha a che fare con qualcosa di straordinario. Di certo lui sa molto bene che questo bimbo è straordinario e non è suo, e ha capito che lui deve stare in questa storia, stare all'interno di questa avventura. Quindi è importante, come già accennavamo, che lui stia a Betlemme perché sia riconosciuto discendente di Davide, perché così Gesù sarà riconosciuto discendente di Davide. Allora sembra che il decreto di Cesare Augusto sia una violenza, ma nell'ottica della fede diventa un'occasione, diventa una potenzialità. Ma questa cosa qui continua a parlare il suo linguaggio umano, orizzontale, ovvero sia, arriveranno, staranno lì presenti, e quello che vediamo è, dice il testo, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. La nuova traduzione dice alloggio, prima la vecchia traduzione parla di albergo, e noi pensavamo, facevamo delle ipotesi un po' fantasmagoriche sul fatto che ci fosse, non so, una qualche maniera di poter affittare una stanza o cose di questo genere. No, è l'alloggio. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che le case all'epoca dovevano più o meno avere questa struttura. Una parte, la parte di partenza della casa, era una grotta, una rientranza della geologia locale, una zona dove si poteva mettere una stanza naturale. Davanti veniva costruita una prosecuzione della grotta. Quella vera e propria era la casa, era questo luogo protetto e costruito, e conservava questo retro di grotta dove spesso venivano messi gli animali, dove venivano tenuti gli animali, e da lì si emanava il caldo per la casa, perché appunto c'era la zona, diciamo così, più intima della casa. Però questa zona non era una zona, diciamo così, di rappresentanza bella, ben tenuta, era comunque sempre, restava la grotta, la zona dove si tenevano le bestie. Allora, sono state fatte delle ipotesi piuttosto strambe su questa storia qui, sono state dette delle cose molto, molto curiose, ma il testo ci dice questo, che Maria diede alla luce il figlio primogenito, lo avvolge in fasce e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Il testo dice che per loro non c'era topos, luogo, spazio. Noi possiamo pensare tante cose, ma di certo non c'era posto per loro. Ovvero sia, il dato è che dovevano stare da un'altra parte, non lì. Non c'era posto per loro. A loro non era stato dato posto. Cosa vuol dire questo? Allora, questo alloggio è il luogo dove deve passare il censore e dire questa casa è vostra, il terreno collegato è vostro. Se non c'è posto, dì che c'è tanta gente. Allora, una ragazza sta partorendo. Non c'è posto per te. Nessuno gli cede il posto, è evidente. Qualcun altro sta tenendo quel posto. Chi sono questi altri? Sono i parenti. Sono i parenti di Giuseppe, sono gli altri che hanno diritto a rivendicare il possesso. Non hanno ceduto lo spazio. Non mi importa niente che stai partorendo. Il problema fondamentale è che io non cedo il mio spazio. È qualcosa di molto profondo. Dalla prospettiva di Maria, ecco che non solo compare la struttura imperiale che la costringe a partorire non in maniera adeguata a quella che è la sua propria organizzazione, a casa sua, come lei si può organizzare meglio. No, che una volta che è arrivata pure nel posto in cui è costretta a stare perché proprio in quel momento parte questo censimento, i parenti la rifiutano, non la aiutano, non c'è posto per loro. Dove ha partorito non è chiaro, ma dove ha posto il bambino questo è chiaro, in un luogo ben preciso. Dobbiamo vedere meglio questo dato, ma il punto è che c'è una nota di rifiuto. La fede, primo, deve fare i conti con i dati della storia umana normale, agisce là dentro, non fuori. Secondo, sperimenta il rifiuto della parentela. Il primo uomo che ha fede, Abramo, deve uscire dalla casa paterna per vivere la sua avventura. Ecco che il compimento di tutta la storia avverrà in un rifiuto della zona paterna. La zona paterna non darà spazio. Questo bimbo non ha spazio per nascere se non in un luogo secondario. Non saranno le nostre strutture familiari a dare spazio alla nostra fede. Maria deve sperimentare questa cosa qui, che la sua storia con Dio e ciò che in lei Dio sta facendo non incontra accoglienza. Bene o male dobbiamo capire, questi ragazzi, questi due giovani, sanno di avere un'opera di Dio in sé, ma non lo sanno gli altri. Questi sono agli occhi degli altri due ragazzi piuttosto discutibili, come sappiamo dal testo dell'inizio dell'avventura di Gesù pubblica a Nazareth, quando lui deve dire lui stesso: mi direte il proverbio medico, cura te stesso, sappiamo chi sei. Ecco, questi sono arrivati e sono quei due ragazzi, quelli che lei è già incinta, deve partorire. Beh, organizzati, va, voi che prendete iniziative, forza, dai, organizzatevi voi, sbrigatevela voi. Il rifiuto umano, il potere umano e il rifiuto umano, questo è il contesto in cui la fede diventa autentica. Se la nostra fede è basata sull'accoglienza umana e se è basata sulla consonanza con il potere umano, non è fede, è convenienza. Non è fede, è comfort. La nostra fede gode di crescere proprio in questi contrasti. Maria genererà la vita divina nel rifiuto da parte della vita umana, dell'incasellamento della vita umana, nel rifiuto di, però, di quelli che sono i parenti, quelli che ti dovrebbero accogliere di più, quelli che ti sono più vicini. Proprio lì si genera la vita divina. La fede non patisce questi rifiuti, ne gode, ovvero sia, si affina, si rende più autentica, ed ecco che arriveremo a quello che è la condizione, cioè Maria deve partorire in un contesto di totale estraneità mentre lei sta dentro, sta nella casa ma sta fuori, sta nella casa ma sta nel retro, sta nel decreto di Cesare Augusto, ma quello che nasce è il figlio di Dio.
Sempre di nuovo mi tocca la parola dell'Evangelista, detta quasi di sfuggita, che per loro non c'era posto nell'alloggio. Sono parole di Papa Benedetto XVI, pronunciate nel corso della Santa Messa della notte di Natale il 24 dicembre 2012. Riassaporiamo insieme alcuni passaggi della sua bellissima omelia.
Sempre di nuovo mi tocca la parola dell'Evangelista, detta quasi di sfuggita, che per loro non c'era posto nell'alloggio. Inevitabilmente sorge la domanda su come andrebbero le cose se Maria e Giuseppe bussassero alla mia porta. Ci sarebbe posto per loro? Abbiamo veramente posto per Dio quando Egli cerca di entrare da noi? Abbiamo tempo e spazio per Lui? Non è forse proprio Dio stesso ad essere respinto da noi? Non c'è posto per Lui. Noi vogliamo noi stessi, vogliamo le cose che si possono toccare, la felicità sperimentabile, il successo dei nostri progetti personali e delle nostre intenzioni. Siamo completamente riempiti di noi stessi, così che non rimane alcuno spazio per Dio. Preghiamo il Signore affinché diventiamo vigili verso la Sua presenza, affinché sentiamo come Egli bussa in modo sommesso eppure insistente alla porta del nostro essere e del nostro volere. Preghiamolo affinché nel nostro intimo si crei uno spazio per Lui e affinché in questo modo possiamo riconoscerlo anche in coloro mediante i quali si rivolge a noi. Nei bambini, nei sofferenti e negli abbandonati, negli emarginati e nei poveri di questo mondo.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Nono incontro, il censimento. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.